Cari amici, riprendiamo il nostro incontro ricordandovi che siamo ancora e sempre al quinto sigillo. Abbiamo visto, l'ultima volta, queste anime sotto l'altare, anime di martiri, come pure anime di tutti coloro che hanno voluto seguire Gesù. Si trovano tutte sotto l'altare perché sono tutte decedute. Ora, vediamo che cosa capita a loro. Vi invito a rileggere il versetto 10 del capitolo 6 di Apocalisse. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Un curioso atteggiamento. Perché se sono dei cristiani, uomini e donne impregnate dell'amore di Gesù, come mai gridano vendetta? È veramente curioso. Bisogna decodificare questa metafora del grido, così come abbiamo decodificato la metafora del sonno delle anime. E troviamo dei testi fin nel Nuovo Testamento che ci spiegano che in realtà queste anime che gridano vogliono significare qualcosa d'altro che grida. Vediamo al capitolo 4 della Genesi cosa succede. Ci troviamo nel momento in cui Caino ha appena ucciso Abele e Dio lo interpella nei termini che troviamo nel capitolo 4 al versetto 9. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?» Abele non è lì a gridare, non è ferito, è morto. E Dio fa questa osservazione a Caino. Gli dice: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me, dalla terra. Tuo fratello non è più qui per gridare, ma il suo sangue grida, perché l'hai ucciso ingiustamente. E questa ingiustizia grida. Si parla di ingiustizia palese. Nel Nuovo Testamento è la stessa cosa. Nell'Epistola di Giacomo, al capitolo 5, versetto 4, troviamo pressappoco la stessa cosa. Giacomo avverte i ricchi poco scrupolosi. Dice loro questo: «Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti». Qui è il salario che grida. I mietitori gridano, ma il salario pure grida. Il salario che grida non è stato versato, è un salario che non esiste, ma ciò che grida è l'ingiustizia che è stata fatta ai danni di questi uomini. È l'ingiustizia palese. Ci sono altri testi che utilizzano la stessa metafora. Quando un uomo subisce un'ingiustizia, o lui, o, se non esiste più, i suoi discendenti, i suoi rappresentanti, i suoi aventi diritto, elevano delle grida. Si potrebbe dire che allo stesso modo i discendenti degli schiavi gridano, tramite la loro voce gridano il sangue degli schiavi. Forse sapete che gli indiani attuali d'America hanno intentato un processo contro Cristoforo Colombo. Egli non vive più. Ma queste persone ritengono che sia stata commessa un'ingiustizia nei confronti dei loro antenati. Non sperano di recuperare le loro terre. Ma allora che cosa sperano? Sperano che venga fatta giustizia. Quando si è maltrattati, si vorrebbe che ciò venisse riconosciuto, anche se non si recupera più nulla, anche se i protagonisti non sono più in vita. Quindi queste anime gridano. E il testo ci dice che gridano vendetta. Mi direte che è una cosa assai curiosa. Se andiamo un po' più in là col testo, che vi invito a leggere, in Apocalisse, capitolo 18, versetti 23 e 24, vediamo che Dio risponde a questa attesa. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono uccisi sulla terra. Vedete che in questo momento Babilonia, che aveva nascosto tutti i suoi crimini, li vede rispuntare. Quando cade, le lingue si sciolgono. Quando un sistema oppressivo cade, tutte le lingue si sciolgono e si viene a conoscenza di ciò che il dittatore cercava di nascondere. Ma guardiamo un po' più in là, al capitolo 19 e versetto 2, ciò che viene detto. Perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. Il termine in greco qui tradotto per vendicare è ekdikeo. Una sua traduzione più precisa sarebbe trarre giustizia. Ed è ciò che chiedono queste anime. Far giustizia. Che giustizia sia fatta. Che si riconosca ciò che è successo. Ebbene, bisogna essere sicuri, ed è uno degli aspetti di questo giudizio, che tutto ciò che è stato commesso in segreto venga svelato in piena luce e che giustizia sia fatta. E mentre queste anime gridano e reclamano giustizia, più che vendetta, viene loro data una veste bianca. Leggiamo in Apocalisse, capitolo 6, ciò che viene detto al versetto 11. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Che cos'è questa veste bianca? Ne abbiamo una definizione e ne abbiamo già parlato col cavallo bianco, ma abbiamo una definizione al capitolo 19 che vi invito a leggere con me. Al versetto 8 viene detto: le è dato, si tratta della sposa dell'agnello, di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. La parola greca tradotta con opere giuste è dikaiomata, è un plurale il cui singolare è dikaioma, la giustizia. Possiamo quindi dire che questa veste bianca è la giustizia dei santi. Ma questa parola ha un doppio senso. È la giustizia applicata, ma se è applicata nei tribunali, allora è una decisione di giustizia, è una sentenza. Può essere un verdetto di condanna oppure di assoluzione, ma è una sentenza. E quando questa giustizia si applica alla vita del credente, allora si tratta di una giustizia vissuta. Ecco perché il traduttore giustamente traduce le opere giuste dei santi. Ma nel caso che ci concerne, queste persone sono decedute. Possiamo immaginare che compiranno ancora atti di giustizia? Che vivranno una vita giusta? No, hanno vissuto la loro vita in accordo con Dio. E allora questa veste bianca che viene loro data è una decisione di giustizia. Ciò significa che saranno salvati. In effetti, quando guardiamo, per esempio, nella lettera a Sardi, viene detto che coloro che camminano con Dio cammineranno con vesti bianche, perché ne sono degni. Ma vorrei andare un po' più in profondità per quanto concerne questa veste. Talvolta si comprende questa veste nel senso di una copertura di tutte le nostre imperfezioni, dei nostri peccati. Saremmo neri e sporchi dentro, ma rivestendo questa veste di giustizia, saremmo dichiarati giusti senza esserlo. Non è il senso dato dall'Apostolo Paolo. Vi invito a leggere alcuni testi. Vediamo in Colossesi, al capitolo 3, e ai versetti da 12 a 14. Rivestitivi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Rivestitevi di viscere di misericordia. Avete inteso bene con questa parola viscere. Si tratta di una trasformazione interiore e non di una copertura esteriore. E Gesù l'ha detto chiaramente. Non vale la pena di pulire l'esteriore della coppa, è l'interiore d'essa che merita di essere pulita. Nell'Epistola ai Romani, al capitolo 13 e al versetto 14, l'Apostolo Paolo ci dice la stessa cosa in un altro modo: «Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri». Cosa vorrà dire rivestitevi di Gesù Cristo? Significa rivestirsi dei sentimenti che erano in Gesù Cristo, rivestirsi del suo carattere, di ciò che praticava, della sua dolcezza, della sua umiltà. Ecco di cosa bisogna rivestirsi. E quando elenco queste varie cose, vi rendete conto che si tratta di un cammino interiore. L'Apostolo Pietro ci dice la stessa cosa nella sua prima epistola, al capitolo 5 e al versetto 5.
Première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes,
così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Rivestitevi d'umiltà. Non si tratta di mostrare una parvenza di umiltà, ma di acquisire questa umiltà interiore. Questo è il vestito che viene dato. Questa veste, questa vita, l'abbiamo avuta in modo più o meno completo con questo progredire, e quando giunge la morte e il nostro nome passa in giudizio, ecco che una veste bianca ci viene data. Vedremo al capitolo 7 dell'Apocalisse un'altra illustrazione in cui delle persone lavano la loro veste bianca, ma ne parleremo a tempo debito. Queste anime ricevono una veste bianca, ed è una decisione di giustizia. Che cosa ne fanno? Che cosa succede? Ora che sono graditi da Dio, saliranno in cielo? Si eleveranno fino a Dio? No, il testo non ci dice affatto questo. Rileggiamo il versetto del capitolo 6. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Hanno ricevuto la veste bianca, non salgono in cielo. È chiesto a loro di restare in riposo. Se viene chiesto di restare in riposo, significa che erano in riposo. Sono giudicati degni del regno dei cieli, ma viene loro richiesto di continuare a stare in riposo. C'è un testo più preciso di questo per parlarci dello stato dei morti? La speranza del vivente è la risurrezione. Questo ha un effetto molto interessante, malgrado tutto. Quando si dorme, non si sente passare il tempo. Una persona che muore nel Signore si risveglia come se fosse l'istante dopo, con lo spettacolo straordinario del ritorno di Gesù che lo accoglie. Per essa è come se fosse immediatamente dopo la sua morte, ma Dio vuole che arriviamo a questo appuntamento tutti insieme. Non ha voluto che ci superassimo gli uni gli altri. Sia che moriamo, sia che siamo viventi, al momento del ritorno di Cristo, è tutti insieme che saliremo verso il Signore. E per ben precisare che si tratta di quel momento, è detto: finché è completo il numero dei compagni di servizio che devono essere uccisi come loro. Dei perseguitati, delle persone che subiscono ingiustizie, dei martiri, ce ne sono stati, ce ne sono attualmente e ce ne saranno fino alla fine. Bisogna quindi attendere il ritorno di Cristo per vedere tutto questo popolo che si innalza. Qualunque sia il nostro destino, sia che possiamo essere ancora vivi al ritorno di Gesù, sia che siamo già deceduti, poco importa. Per coloro che hanno seguito il loro Maestro, nella dolcezza, nell'umiltà, nel rispetto, nel servizio verso gli altri, nella gioia del servizio, per tutti loro la risurrezione li attende. Il tempo che passano nella tomba non conta. Chiunque siamo, è questo destino che Dio vuole per noi.